Bentornati e benvenuti alla 19ª puntata di Scusate il College Football. Fra, ce la stiamo facendo. Questa volta è vero vero, perché l'avevo già scritto che era vero. Dopo due imprevisti imprevedibili, soprattutto cosa che non era mai capitata in due anni, ce la facciamo a registrare questa benedetta 19ª puntata del nostro podcast. Chiaramente io e Francesco Fele qui un'oretta per chiacchierare con voi di quello che è accaduto nei bowl, anche perché siamo arrivati a metà con le presentazioni, non abbiamo praticamente commentato nessuno quest'anno, abbiamo fatto un mezzo disastro in questo periodo.
Ciao Andre, sì, un casino, periodo delle feste è sempre un po' un'incognita. Sarà che stiamo registrando perché non l'hai scritto su Twitter, forse per quello.
Infatti guarda, avevo già pronta la foto, poi ho detto sai cosa c'è, non la mando. Siccome tu sei nello studio ambulanza e quando sei esatto. Nello studio ambulanza tutto può succedere,
allora ho detto, studio ambulanza mezzo acciaccato con esatto. I postumi di un 38 e mezzo dal 31 sera praticamente, quindi
tutta salute, sì. Tutti anticorpi.
Sì, sì, tutti anticorpi.
Sarei non prendevo anche di qualche centimetro.
Non prendevo la febbre dal febbraio del 2014, quindi sono 5 anni quasi, quindi insomma. Doveva accadere proprio in questo periodo, vabbè, dai.
Vabbè, quindi dobbiamo scusarci, ultimamente devo dire che abbiamo fatto esatto, un po' troppo sì. Spesso. Dobbiamo sì. Scusarci con i nostri ascoltatori, appunto, perché non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ovvero presentarvi tutti i bowl. Questa sera non possiamo parlare di tutto e di tutti, perché altrimenti verrebbe una di quelle puntate da 4 ore inascoltabili. E quindi, insomma, cercheremo di andare un po' veloci parlando delle partite più interessanti, delle squadre insomma che ci hanno lasciato qualcosa nel bene o nel male in questa stagione dei bowl. Attenzione, poi manca ancora la partita più importante, ovvero la finale. Diciamo subito che la commenteremo successivamente, fra, quindi stasera diremo due parole, poi l'ultima puntata ufficiale
sì,
della
oddio,
stagione.
Sì, ricordami, è lunedì notte.
Esatto, sì,
quindi lunedì notte.
Potremmo tranquillamente registrare mercoledì, così facciamo un po' di cazzi nostri mentre registriamo. E poi
insomma vediamo un po', magari scappa qualche
vediamo
no esatto. non diciamo nulla perché
bravo,
insomma
esatto non diciamo nulla. No, poi dico quella la prossima sarà la puntata che chiuderà la stagione ufficiale, poi faremo un po' di puntate, insomma stiamo contattando un po' di ospiti per chiudere l'anno, poi insomma ce ne andremo in vacanza io e il buon Francesco Fele, cioè io in realtà continuerò a fare gli altri 832 podcast che faccio, però almeno questo insomma chiuderemo la seconda stagione. Allora fra dobbiamo prima di tutto parlare di una cosa che tutti conoscono, tutti quelli che sono appassionati di college football conoscono, una notizia che si sa, ovvero che Herbert resterà ad Oregon, tra l'altro Oregon che ha vinto il suo bowl contro Michigan State con un fantastico e pirotecnico 7-6. Buona notizia per i Ducks che con i giovani che hanno reclutato, una delle migliori classi del 2019 e appunto la conferma, passatemi il termine, di Justin Herbert diventano una squadra piuttosto interessante per la prossima stagione.
Sì, conferma che non troppi, non tutti si aspettavano, perché Herbert era dato come il quarterback numero uno in uscita quest'anno se si fosse dichiarato, invece ha smentito tutti, ha detto che tornerà per l'ultimo anno ad Oregon facendo felici tutti quelli di Eugene e tutti i tifosi dei Ducks. Oregon sì, si presenta sicuramente come favorita a questo punto della Pac-12, visto che le altre squadre insomma perderanno pezzi importanti, mi viene in mente Washington tra le tante. Oregon che ha fatto un ottimo lavoro di recruiting, oltretutto ritornerà anche uno dei migliori offensive linemen della squadra, quindi diciamo che Oregon parte già col piede giusto per questo, per il 2019. Ottima scelta direi, perché molti insomma hanno contestato la scelta di Herbert per il fatto che la classe di quest'anno non era così profonda, quindi lui sarebbe stato scelto subito, sarebbe andato via subito, però io non sono d'accordo, sono d'accordo sul fatto che ci abbia pensato, una decisione che ha ponderato a lungo, e tornare per un altro anno gli farà solo che bene.
Sì, condivido anche se secondo me era già pronto per fare il salto, anche perché quest'anno Poi ne parleremo nelle prossime puntate in podcast verso il draft. C'è un po' meno talento nella posizione. Veramente lui poteva essere uno dei QB ad andare al primo giro, però saggia probabilmente la scelta di al netto di quello che penso io, saggia probabilmente la scelta del ragazzo di restare al college per affinare quelle che sono poi le caratteristiche che gli serviranno tra i professionisti, e poi perché avrà probabilmente la possibilità di fare parte di un team con ambizioni piuttosto importanti, e quindi insomma dai, ci sta. Mi ricordo un po' la scelta di Bryce Love dell'anno scorso, anche se poi Bryce Love l'aveva fatta per motivi diversi, sono giocatori diversi, in ruoli diversi, quindi però insomma tutti davamo Herbert al draft. Herbert ritornerà per l'ultimo anno a Oregon, come Bryce Love, sto impazzendo, l'anno scorso sicuro, sembrava fosse sicuro di andare al draft, invece poi è rimasto a Stanford quest'anno con risultati alterni, sia per lui che per la squadra.
È già tutti mock degli esperti sono andati a farsi,
posso dire, cosa me ne faccio dei mock su One Love, mi ci pulisco il culo. Chi si prende Bryce Love fa l'affare del secolo, punto a capo, e andiamo avanti. Tanto ci sarà modo di parlarne, avrò modo di ribadire questo concetto per essere poi sbeffeggiato dai nostri ascoltatori. Parliamo subito delle semifinali, che era l'intento di questa 19ª puntata quando è stata pensata la prima volta. Bama distrugge, anche se poi il punteggio, se uno guardasse solo il punteggio potrebbe non capire quello che sto dicendo, però diciamolo pure, Bama ha distrutto Oklahoma con un primo quarto e mezzo / un primo tempo, insomma metticelo un po' tu, devastante. Poi è vero che i Sooners hanno provato a rientrare in partita, Kyler Murray ha giocato da Heisman Trophy, però Bama superiore, e dall'altra parte non c'è stata partita perché Clemson, tolto il 3-3 iniziale, ha poi preso il controllo della semifinale, la prima delle due giocate, e insomma ha confermato di essere la vera sfidante di Bama. Le tue impressioni su queste due semifinali?
Sì, in realtà c'è poco da raccontare, nel senso che Alabama e Clemson hanno rispecchiato l'andamento della stagione, cioè sono le due squadre nettamente più forti di tutte le altre, lo hanno dimostrato, e giustamente si giocano il terzo round di questa sfida infinita ormai. Non mi aspettavo, allora, la vittoria dell'Alabama sì, ok, me l'aspettavo, non mi aspettavo più che altro la debacle di Notre Dame, perché non c'erano state avvisaglie di questo, di una partita del genere, cioè 3 punti non le aveva mai messi a segno, aveva sempre giocato con un attacco molto vivace, esplosivo, continuo, Ian Book sempre sugli scudi, e dall'altra parte c'era una Clemson che era anche decimata, perché ricordiamo che il loro miglior difensore, Dexter Lawrence, non ha giocato per via di una squalifica, sì, una furbata di antidoping, e quindi non ha potuto prendere parte alla partita, quindi anche per quello io mi aspettavo magari non una vittoria di Notre Dame, però sicuramente non una partita da 30-3. Partita effettivamente non c'è stata, perché a parte i 3 punti, il field goal messo a segno dagli Irish, non c'è stata partita. Clemson ha dominato su entrambi i lati della palla, ha dominato la linea di scrimmage, ha dominato su tutti i fronti. Lawrence, il quarterback freshman, alla sua prima partita veramente importante, non ha tentennato, non ha sbagliato nulla, è stato quasi perfetto, ha lanciato 27 completi su 39, 327 yard, 3 TD pass, insomma non gli potevi chiedere di più, ha fatto veramente la partita perfetta. Ottima la partita di Etienne, era molto atteso, ha corso per oltre 100 yard, ha messo a segno un touchdown, insomma tutti gli uomini più attesi di Clemson hanno risposto presente. In difesa mancava appunto Lawrence, ma Clelin Ferrell non l'ha fatto rimpiangere, insomma è stata una partita corale, un'azione corale da parte di tutta Clemson, da parte di Sweeney, che ha preparato perfettamente la partita e giustamente e meritatamente se ne va in finale. Mi dispiace per gli Irish, perché comunque ci credevo quest'anno, è già tanto che sono arrivati tra le prime quattro, per come si era per come era la preview di questa stagione, perché avevano partite veramente difficili, hanno fatto tanto, secondo me sono arrivati anche oltre alle loro aspettative. Certo che fa male arrivare a questo punto e vedere sfumare un sogno così grande, però insomma non hanno giocato, effettivamente non hanno giocato. Book è stato vittima della difesa di Tigers, non è riuscito a far girare l'attacco come suo solito, solo 160 yard, sono veramente pochissime, pochissime anche le yard su corsa. In difesa gli Irish, che la difesa era anche il loro reparto più tosto, più difficile da affrontare, non hanno saputo porre resistenza all'attacco di Clemson, e quindi insomma il risultato parla da solo. Peccato, però io sono contento perché almeno questa l'ho azzeccata, perché se ti ricordi alla griglia l'avevo messa come sorpresa, Notre Dame, e sono stato ripagato da questo punto di vista. Peccato, però ottima stagione degli Irish, e ce li ritroveremo probabilmente con questo spirito anche l'anno prossimo. Per quanto riguarda Alabama e Oklahoma, nulla da dire, l'hai detto tu giustamente, perché chi non ha visto la partita e guarda il punteggio potrebbe pensare ad una sfida punto a punto. Così non è stato, perché Alabama comunque ha dominato. I punti Oklahoma li ha segnati, non dico in garbage time, ma quasi. Non c'è stata partita, c'è stato un 21-0 iniziale, il 28-0 dopo pochi minuti del secondo quarto, e già lì si è conclusa la partita. Non ho mai visto nessuno imbrigliare così bene Murray in quest'anno, che ha fatto comunque il suo, ha messo un po' di pepe al sedere della difesa di Alabama, ma non l'ho mai visto così in difficoltà come in questa partita. Alabama, Tagovailoa ha completato praticamente il 100% dei passaggi, perché ha chiuso con 24 su 27, 300 e passa yard, 4 TD pass. Ecco, se ci si aspettava una risposta da lui per quanto riguarda anche la sconfitta, diciamo così, sull'Eisman, ecco che la risposta non si è fatta attendere. Murray è vero che ha lanciato 300 yard, però è stato molto in difficoltà, è stato attaccato tantissimo dalla difesa di Alabama. Addirittura, se non mi sbaglio, hanno concluso 3 o 4 sec di quelli importanti, e non c'è stata partita. L'Oklahoma ha trovato pane per i suoi denti, ha trovato la difesa capace di fermarli, e appunto non c'è stata partita. Vi ripeto, il 45-34 è un punteggio fin troppo bugiardo per come è andata la sfida, e Alabama giustamente va in finale.
Sì, io penso che io credo che Oklahoma, per poter restare in partita, non avrebbe mai dovuto subire quel parziale di punti, o meglio, poteva prenderli 21 punti, ma doveva farne altrettanti.
Invece i primi sì, doveva rispondere.
Sì, doveva riuscire a rispondere.
Perché comunque, sì, Oklahoma è una squadra che quando prende punti è abituata a rispondere subito. Non si è mai trovato in una situazione di dover recuperare anche 28 punti così senza risposti.
Sì, ma poi non è Bama la squadra, esatto, che esatto, ti fa rientrare da un deficit, da un gap di questo tipo. Per quello che ripeto, è vero che poi, come giustamente sottolineavi tu, Oklahoma ha cercato di fare qualcosa, di rientrare, però nella realtà Alabama ha semplicemente dovuto controllare una partita che ha vinto nel primo quarto e spiccioli. Dall'altra parte, per completare giusto il tuo discorso, io non voglio essere ripetitivo, però è vero che Notre Dame ha compilato una stagione spettacolare, è vero che aveva convinto in tanti, però si è capito subito che non aveva possibilità contro Clemson. Anche io ero tra quelli speranzosi, lo devo ammettere, perché non voglio rimangiarmi quello che ho detto. Io credevo che Notre Dame potesse dare fastidio almeno per un po' a Clemson. Nella realtà dei fatti, se Clemson avesse capitalizzato meglio fin da subito, la partita sarebbe stata tipo l'inizio di Oklahoma contro Alabama, perché Clemson ha avuto veramente tante opportunità e sì, buone sì, posizioni di campo che poi non sono riusciti a sfruttare, mentre Notre Dame faticava a conquistare un primo down. vabbè, te la devo fare questa domanda, poi passiamo ad altro. Qualcuno, e lo abbraccio, l'amico Luca Domenighini, ma non solo, ha scritto due di troppo, ovvero che insomma questo sistema tutti gli anni, cioè spesso in questi anni siamo rimasti un po' delusi dalle semifinali, o almeno da una delle due semifinali, perché poi insomma l'anno scorso quella tra Oklahoma e Georgia fu tutt'altro che brutta. Io dico che ne mancano quattro, perché con un playoff a 8 non avremmo mai avuto Notre Dame in semifinale, perché accoppiata o con Ohio State o contro Georgia, secondo me avrebbe perso. Non ti chiedo di qual è il tuo pensiero, perché lo conosco già, però che sensazioni ti hanno dato queste due semifinali? Sei rimasto un po' deluso? Ti rendi conto che qualcosa vada cambiato? O invece, vabbè, ci sta, insomma, che un anno ci siano due squadre, come è stato questo, nettamente superiori alle altre?
No, il problema più che altro è il troppo gap tra queste due e le altre, perché, cioè, voglio dire, Oklahoma e Notre Dame hanno meritato il posto tra le prime quattro. Ci fosse stato Ohio State, non so fino a che punto avrebbe potuto reggere lo strapotere di Alabama e di Clemson, visto che quest'anno Ohio State, ok, ne ha perso solo una, l'ha persa male, però anche le altre le ha vinte, ma le ha vinte, la maggior parte le ha vinte molto a fatica. Quindi non so fino a che punto, perché molti dicevano ci doveva essere Ohio State piuttosto che Georgia, però non so fino a che punto Ohio State o Georgia avrebbero potuto reggere il confronto con Clemson e Alabama. Georgia hanno di sicuro, perché l'abbiamo visto nel championship contro i Tide, abbiamo visto che non sono riusciti a fermarli.
Texas, quindi, Texas ce la poteva fare, come ha ovviamente dimostrato sul campo anche lo
Texas, diciamo che era un po' lontana, insomma. No, però
questo solo per quei maledetti ranking prestagionali, esatto, una sconfitta, esatto, con Maryland alla prima di campionato, che ha sicuramente aiutato. Però, esatto, però vedi, questo è il comitato, no, il potere del comitato.
Guarda, ci fossero state
dai,
altre
Georgia
due squadre,
Georgia Clemson non sarebbe, Georgia Clemson non sarebbe stata neanche lontana parente della partita che è stata Notre Dame Clemson.
No,
poi al di là della sconfitta con i
33, però poco cambia, nel senso, sarebbero state comunque due di troppo qualsiasi squadra ci fosse stata al posto di quelle due. E purtroppo per fortuna, da a seconda dei punti di vista, queste sono due squadre che sono troppo più forti, nettamente più forti delle altre, dispongono di mezzi, di giocatori nettamente superiori rispetto alle altre, quindi fanno un altro
introduciamo,
sport.
Introduciamo un altro, sport. Un altro tema, cioè un tema che tratteremo nelle prossime puntate, quelle off season di Scusate il College Football, con le nuove classi di reclutati che arrivano nelle varie università. Se no, tu adesso che non è ancora finita la stagione 2018, pensi che l'anno prossimo avremo un po' più di competizione? Perché noi il problema, chiamiamolo problema, di queste due squadre, Bama e Clemson, che facevano uno sport diverso, l'abbiamo sottolineato tante volte. Ecco, l'anno prossimo ci può essere un po' più di equilibrio,
sì,
ci può essere
ci
un po'
può
più di competizione.
Il problema, è che la differenza Alabama, squadre come Alabama, Clemson, la fanno grazie alla continuità di reclutamento, di rendimento, di allenatori, cioè seguono una linea e la mantengono, continuano, cioè non c'è un ricambio da completo della squadra, ma la squadra si rigenera, mentre altre vanno all in, come dire, una stagione poi la prossima sanno che tutti i senior, tutti i migliori giocatori andranno via, quindi non fanno un ottimo lavoro di recruiting, ecco, non c'è continuità, ecco perché c'è troppa differenza. Ora Alabama, quanti giocatori perde al draft ogni anno? Perde 6, 7, e tutti che vanno via entro i primi due giri, quindi stiamo parlando di giocatori fortissimi, eppure riesce con la continuità di recruiting a non perdere troppo valore nel roster. Ecco, questo le altre squadre non lo fanno, perché non lo so esattamente per quali motivi, però insomma non arrivano mai ad avere questa eccellenza sempre continua, questo ricambio continuo, e quindi sul lungo periodo non possono competere nell'arco di una stagione, due stagioni, poi però quando perdono i pezzi migliori, allora devono fare i miracoli per trovare per provare a reclutare i giocatori migliori. Cioè, un esempio è UCF, no? Che è passato da una stagione 0-12 a una stagione da 14-0. A proposito, grazie LSU, grazie, non vi ringrazierò mai abbastanza.
Ne parliamo dopo, non anticipare i punti della scaletta. Fa bravo.
E comunque ti ripeto, la continuità è anche una delle armi, non solo l'unica ovviamente, ma è una delle armi che hanno a disposizione queste squadre, questi allenatori di caratura come Swinney, come Saban, e quindi anche questo fa la differenza.
Fra, torniamo un attimo alle news, all'attualità già passata in realtà dei fatti, perché anche questa notizia molti di voi la sapranno già. Mike Richt non è più il college degli Hurricanes, sono volate bottiglie di champagne, sono state bevute bottiglie di champagne in svariate parti d'Italia da nostri amici. Tu parlavi di continuità che a Miami verrà a mancare, però mi verrebbe da dire per fortuna.
Sì, ma in realtà no, perché Diaz è stato preso, no? Se non sbaglio.
Sì, no, io parlavo nel senso che è stato cambiato allenatore, poi ok, sì, che c'è sì, dopo sì, di lui, sì. Va bene, ok, sì, dà continuità in quel senso. Hai ragione.
Sì, è stato cambiato, insieme all'allenatore, chissà perché, poi... uno o due giorni dopo i migliori giocatori di Miami hanno detto va, quasi quasi torniamo per l'ultimo anno da senior, quasi come a farla apposta, no? È andato via Richt, ok, allora possiamo tornare. Sì, Miami ha vissuto una stagione molto travagliata, molto confusa, e il ritiro, il pensionamento di Richt, perché si è ritirato da fare l'allenatore, di fatto non è che se n'è andato solo da Miami, proprio non farà più l'allenatore, andrà in pensione, è la ciliegina sulla torta di una stagione molto, molto travagliata, molto alti e bassi, più bassi che non alti.
Sì, è finita, scusami Fra, visto che parliamo di ball, siamo in periodo di ball, ormai quasi finiti, cioè manca la finale, demoliti da Wisconsin,
sì, 35-3. Sì, finita malissimo. Esatto.
Comunque scusami, mi hai fatto venire un'idea, il fatto che i senior abbiano deciso di tornare può essere che i ragazzi abbiano detto se lo cacciate o se lui si dimette allora noi torniamo, e stranamente, come dicevi tu, appena avuto la notizia delle zone, bisognerebbe avere gli insider, però sai che mi stuzzica questa idea, così non ci avevo proprio pensato, sono sincero.
Sì, beh, però ripeto, insomma, si poteva concludere solo in questo modo la stagione di Miami con una notizia dell'ultima ora, appunto del ritiro del pensionamento di Richt. È una squadra comunque da ricostruire.
Senti, sì. Una squadra che invece non è da ricostruire, ma sta iniziando ad andare nella direzione sperata, sono i miei Texas Longhorns, che hanno vinto lo Sugar Bowl contro Georgia. Anche qui il punteggio non racconta come è andata la partita, in realtà i Longhorns hanno dominato in lungo e in largo per poi subire una rimonta classica dell'ultimo quarto, ma fa niente, comunque è tutto sotto controllo. Io Texas l'ho messa insieme a squadre come LSU, Florida, ho fatto due grandi gruppi, no? Miami sta con quelle cattive, e poi di quelle cattive ne diremo delle altre. Adesso voglio parlare delle buone. Dicevo, l'ho messa insieme a Florida, LSU, Syracuse, Northwestern. Perché Northwestern, alla fine tanto di cappello per la stagione che ha fatto, perché è vero che ha perso il Big Ten Championship, ma poi ha vinto il Bowl, un po' a sorpresa. Syracuse ha fatto una partita strepitosa e non posso che essere contento. Insomma, c'è del nuovo che avanza. Secondo te queste squadre saranno protagoniste nella prossima stagione? E ovviamente ci metto anche Ohio State, che non solo, che ha fatto una stagione meravigliosa e al di sopra delle aspettative per certi aspetti, perché non credo che in molti pensassero potessero chiudere con una sola sconfitta questi Buckeyes man mano che la stagione andava avanti. Ecco, secondo te queste saranno alcune delle squadre protagoniste della prossima stagione, e chi di queste secondo te ha la possibilità di andare a contendersi un posto ai playoff? Perché insomma, una tra Texas, LSU, Florida, ovviamente Ohio State che però cambia tanto, si racchiude a Northwestern, magari vedo più difficile, però ma ci sono tre o quattro squadre che l'anno prossimo potrebbero fare il definitivo salto di qualità, secondo te, tra quelle che ho citato?
Beh, Ohio State è una di quelle da non escludere mai dal lotto delle possibili partecipanti ai playoff, perché come appena detto, per Alabama e Clemson è una squadra che ha una certa continuità di recruiting, una certa continuità nel programma, quindi anche se saranno privi di Urban Meyer, è una squadra mai da non sottovalutare mai, quindi Ohio State non è mai da escludere. Texas, sì, perché comunque ha ancora ottimi giocatori, qualcuno purtroppo per voi andrà via, perché insomma le sirene dell'NFL
Ah,
sono
soprattutto
sempre
in
più insistenti.
difesa, soprattutto in difesa.
E beh, anche Colin Johnson non credo che resti,
Ma
sarà
anche lì il Jordan Humphrey,
difficile.
potrebbe.
Humphrey, sì, però Texas ha trovato con Herman, secondo me, la quadratura del cerchio, perché è l'allenatore giusto per questa squadra. Se Texas si mette in testa, come ha fatto con Georgia, di giocare sempre in questo modo tutti i 60 minuti, allora sì. Ovviamente devo escludere Northwestern e Syracuse, perché secondo me
Sì, però
è
potrebbero
più
essere delle
la.
scuole che fanno un ulteriore salto di qualità, cioè sono uscite dalla mediocrità, che poi insomma Syracuse si
Sì.
aveva già piazzato qualche colpo in questi anni, però questa stagione secondo me è quella dell'esplosione, anche se poi
Sì,
perdono dei
l'esplosione,
giocatori importanti, perché Dungy per esempio, il quarterback, era un senior, non so che fine farà, non so se andrà in NFL, nel senso che non so se abbia le qualità, però.
purtroppo sono squadre particolari, soprattutto Northwestern, che ha livelli accademici altissimi, quindi tiene molto alla preparazione scolastica dei propri atleti, non solo a livello sportivo. E quindi non reclutano insomma giocatori un po' fuori dal circo mediatico, diciamo così, e quindi devono azzeccare, devono trovare i giocatori giusti nel recruiting giusto. Stessa cosa di Syracuse, ora andrà via Dungy, quindi bisognerà vedere chi lo sostituirà. Certo, Babers non è uno sprovveduto, è
No, e secondo
un
me il fatto che
allenatore
sia
di sistema, però.
rimasto, però secondo me il fatto che sia rimasto è importante per la crescita degli Orange, perché c'erano delle sirene attorno al suo nome, visto che poi ovviamente si libereranno delle panchine anche importanti, si sono già liberate, poi ormai abbiamo quasi tutti i nomi, però il fatto che Babers rimanga secondo me è qualcosa di importante per la continua crescita di Syracuse, che io fino... cioè, che tutti ci ricordiamo sempre più per
Esatto,
questioni
però
cestistiche, però invece negli ultimi anni anche a football, insomma, si stanno ben destreggiando.
tolta Ohio State, io probabilmente toglierei anche Texas. Le altre vivono molto delle giocate dei singoli che, quando vengono a mancare, diciamo, fanno scendere di un bel po' il livello generale della squadra. Però non è detto che possano risalire, o non è detto che possano, non dico del tutto, ma in parte confermare quella che è stata la stagione di quest'anno. Northwestern comunque anche l'anno scorso, gli altri anni, insomma, sotto la guida di Fitzgerald, non aveva mai sfigurato, anzi aveva messo i bastoni tra le ruote a tutte le grandi squadre. Non era mai arrivata a questo livello, anche di giocarsi il championship, quello sì, però è una squadra che comunque ha sempre dato filo da torcere. Però io direi che Ohio State e Texas sono le due più.
Cioè, non ti hanno convinto queste stagioni delle sue Florida o non sei convinto di
No,
quello che
nel senso che
saranno le sue Florida?
anche l'SU, secondo me, ha fatto una stagione boh, strana, particolare. Infatti, non riesco ancora a collocarli come squadra, però ha vissuto dalle giocate di Burrow, di Brossette, dei difensori di White. Sono tutti giocatori che questi andranno via da quest'anno, quindi bisognerà
Burrow
vedere
non
la
è un junior.
ricostruzione.
Burrow non è un
Chi?
junior. Il quarterback non è un junior.
Burrow mi sa che è un junior, ma forse dei migliori giocatori forse è l'unico che rimane, perché White e i
White NFL.
cornerback sicuramente andranno via, quasi
Sì,
sicuramente andranno via, quindi
quello. Dai,
bisognerà vedere. Cioè,
aiutami il
sono
cornerback
squadre
for...
che.
aiutami il nome del cornerback fortissimo che va nell'NFL.
Greedy Williams.
Bravo, che non ha neanche giocato infatti
Esatto.
il ball.
quindi lui già uno di quelli che andrà via, ma poi abbiamo il miglior linebacker della nazione che è White, quindi insomma sono squadre che
stranamente è stato squalificato per il primo tempo con la partita dell'Alabama.
Stranamente, esatto. No, ripeto, sono squadre che basano la loro stagione, insomma, su chi resterà, su chi dei migliori giocatori resterà, e quindi ecco perché le vedo escluse rispetto a Ohio State, che mantiene sempre una certa continuità, e Texas, che comunque ha un allenatore in grado di che finalmente sembra in grado di riportare i Longhorns agli antichi fasti.
Sì, io dico la mia velocissima, tolte Syracuse e Northwestern, che abbiamo inserito in questo gruppone per le stagioni che hanno fatto quest'anno, nel 2018. Secondo me Florida, LSU, Ohio State e Texas l'anno prossimo saranno tutte protagoniste, magari in modi diversi, però io credo che anche Florida abbia fatto vedere che è cambiato qualcosa, e a prescindere dai giocatori che ci saranno, è la strada giusta per tornare a essere super competitivi nella SEC. Per quanto riguarda Texas, vabbè, lo sapeva, a parte di là del tifo, secondo me la squadra è buona, Herman ha cambiato cultura completamente all'interno del campus universitario, all'interno della squadra, e si vede. E poi vabbè, Ohio State, e LSU, mi verrebbe da dire che è LSU, e quindi qualcuno di buono arriverà. La squadra adesso sembra aver trovato la sua idea, questa stagione è stata molto più positiva di quelli che tanti ritengono, perché il calendario di LSU, dei Tigers, era uno dei più difficili, e quindi secondo me quattro di queste squadre, ripeto, togliamo Syracuse e Northwestern, che ovviamente hanno meno possibilità, saranno tutte protagoniste la prossima stagione. Passiamo alla parte dei cattivi. Abbiamo detto di Miami e non starei ad aggiungere altro. Io ci ho messo Michigan, Georgia, che nonostante tutto ha perso le due partite che non doveva perdere, pur facendo una stagione più che buona dal punto di vista dei risultati del record, e poi UCF, perché è finita la striscia e quindi finisce il sogno dei Knights, che la cui sconfitta insomma ha strappato parecchi sorrisi, soprattutto a quelli che sostengono appunto che i Knights non meritassero assolutamente un posto nei playoff, neanche se i posti fossero stati 8. E quindi questa è la fine di questa striscia, soprattutto la sconfitta contro LSU ha fatto felici tanti. Tu cosa ne pensi?
Sì, diciamo che da tifoso Alabama non mi sarei mai aspettato di gioire per una vittoria di LSU, ma in questo caso ho gioito tantissimo, perché un altro anno di National Champions, bla 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 bla, non l'avrei retto proprio per niente. Quindi ringrazio i Tigers per aver fermato la striscia positiva dei Knights, mi dispiace.
Ci potevate pensare voi, Cioè ci potevate pensare voi, se vi dava così fastidio. Tanto voi vincete sempre. Quindi andateli voi 20 partite fa.
Però, esatto. Però diciamo che no, non la metterei nei cattivi, perché comunque hanno fatto una grande stagione, certo.
Sì, dai.
C'è da considerare sempre il fatto che giocano in una conference di livello molto più basso rispetto alle Power 5, quindi hanno questa attenuante. Però insomma, da due anni sono sempre lì, segno che hanno cambiato l'allenatore, segno che il progetto, la continuità del progetto è... va benissimo, e quindi hanno avuto la sfiga purtroppo di perdere Milton McKenzie, che ha subito l'infortunio e hanno dovuto giocare purtroppo senza di lui, magari,
e che è l'unico motivo per cui hanno perso contro LSU, sia chiaro.
Esatto, è probabile. No, scherzi a parte,
sarebbe stata un'altra squadra. Mac ha fatto fatica, sì, dopo il Super Championship
assolutamente sì. E beh, stiamo parlando di un giocatore catapultato all'improvviso sul gridiron, quindi non è che ci potevamo aspettare i numeri di Milton, però hanno fatto una grande stagione, hanno perso una partita che LSU ha dominato, direi che hanno dominato, perché a parte il 14-3 iniziale di UCF, che è stato frutto insomma, direi quasi del caso, ecco, non è che voglio azzardare, però poi insomma LSU ha messo in moto la difesa, ha iniziato a causare turnover, Barrow ha lanciato 4 TD pass e poi non c'è stata partita. E nei cattivi va messa Michigan, sì, quello sì, perché
ti vogliamo bene, Colcarbo. Ti vogliamo molto bene, Noi qua, scusate, college football, abbiamo un'opinione altissima di te. Va bene, vai avanti, Francesco, sì, mi fermo qua.
Negative perché tutti si aspettavano Michigan, io compreso, ho detto magari questa è l'anno buono, hanno finalmente trovato il quarterback
buono. Vorrei ricordare che hai detto che avrebbero battuto Ohio State.
L'ho detto. Non mi tiro indietro. Bravo. Però chi se l'aspettava? Io non mi aspettavo neanche una performance così da parte di Florida, a dirla tutta, perché comunque il primo tempo sì, era chiuso, l'hanno chiuso sul 13-10 per Florida, una partita tirata, una partita giocata a viso aperto, però dopo mezz'ora di gioco in cui sono solo tre punti a dividere le due squadre, poi finisce con un 41-15, è logico che qualcosa è successa nella locker room. Michigan non è scesa più in campo alla fin fine, perché anche se ha dominato nelle statistiche, perché comunque Patterson ha lanciato più di Franks, insomma non è riuscito più a far girare la squadra. Strana partita, strana, perché Florida non aveva mai segnato così tanto con questa naturalezza, con questa facilità, e Michigan non aveva subito così tanto con questa naturalezza e con questa facilità. Ho visto Brown, che è il defensive coordinator di Michigan, che era l'artefice di questa squadra, perché l'artefice delle vittorie, della super difesa di questa squadra, l'ho visto molto cupo, l'ho visto proprio cioè non sapeva più che pesci prendere, perché i giocatori arrivavano da tutte le parti. Strano perché comunque Michigan aveva dato segno sì di non essere a livello delle prime quattro, però io non mi aspettavo una debacle del genere. Sarà la stanchezza di una stagione intera, sarà anche la poca convinzione, il menefreghismo, il lassismo, chiamalo come ti pare, però la squadra dopo il primo tempo non è scesa proprio in campo.
C'è da dire che, ma non questo vale non solo per Michigan, c'erano tanti assenti per i Wolverines, qualcuno perché non voleva rischiare un infortunio in preparazione del draft, qualcuno perché era infortunato, qualcuno perché non lo so, però secondo me, nonostante io sia uno di quelli che da tempo diceva che a Michigan c'era qualcosa che puzzava, cioè c'era qualcosa che non tornava, nonostante arrivassero le vittorie.
Sì, ma
ero sempre pronto a aspettare il passo falso, però c'è da dire che quest'ultima partita con Florida, forse giocata a ranghi completi da entrambe le parti, sarebbe stata più vicina nel punteggio. Poi, come hai ricordato tu, in realtà fino al 18-17, 18-15, 17-16, non mi ricordo più, a metà del terzo quarto erano lì le squadre, poi sono arrivati una serie di errori dei Wolverines che hanno svoltato la partita in favore dei Gators.
Concluso col 13-10, poi c'è stato l'intercetto di Patterson.
Anche nel secondo tempo, guarda che anche nel secondo tempo ci sono stati un paio di kick off prima di... Vabbè, comunque non cambia niente, dai, il concetto è quello.
Senti, l'intercetto di Patterson, che poi hanno riportato in touchdown Florida sul 20-10, da lì poi i Wolverines non hanno capito più nulla, perché i successivi drive di Florida hanno tutti portato a punti, quindi è chiaro che qualcosa è andata storta, è chiaro che i giocatori erano stanchi, erano demotivati, insomma. Senti, qualcosa è successo, comunque debacle assoluta, quello sì.
I Bulldogs come li valuti? Perché onestamente fino al championship e anche fino a tre quarti del championship sembravano pronti addirittura ad andare a vincersi il titolo nazionale, perché avrebbero fatto fuori Alabama e sarebbero entrati nei playoff. Due partite dopo siamo qua a parlare di una stagione deludente. Dove sta la verità?
Ma deludente io direi proprio di no, perché noi nella griglia li avevamo messi, se non sbaglio, al quinto o quarto posto, se non sbaglio, giusto? Era difficile comunque.
Ma secondo
arrivare...
te io mi ricordo una cosa del genere, non lo so.
E vabbè, se tu tra i due sei tu quello che hai la memoria di ferro e non... comunque...
Andiamo avanti, andiamo avanti, memoria di ferro.
No, anche qui Texas ha dominato e Georgia praticamente ha risposto solo nell'ultimo quarto. Anche qui giocatori demotivati, non so, solo 70 yard su corsa per una squadra che ne faceva di media 200. Cioè, stiamo parlando di squadre che sono arrivate evidentemente scariche, squadre che avevano i ranghi pieni, perché insomma Georgia mi pare che avesse tutti i titolari a disposizione,
sì,
eppure,
sì.
Eppure non è riuscita a mettere fronte a questi Longhorns.
Sai perché è deludente? Perché alla fine i Bulldogs l'anno scorso, cioè tendiamo a dimenticarci, non so il perché, che l'anno scorso sono arrivati in finale. Io mi aspettavo che quest'anno minimo potessero tornare ai playoff, per quello ho definito la stagione deludente. Ma soprattutto intendevo deludente per come si è conclusa, nel senso che nelle partite, quelle che dovevano vincere, incluso il bowl di fine stagione, alla fine hanno fatto delle brutte prestazioni. Nel caso di Alabama il secondo tempo, nel caso di Texas proprio tutta la partita.
Beh, ma noi l'avevamo detto che i Bulldogs di quest'anno erano molto diversi da quelli dell'anno scorso, e comunque la differenza è stata che l'anno scorso i Bulldogs il championship l'hanno giocato contro Auburn e non contro Alabama. Quest'anno sarebbe stato l'anno giusto per poter rivedere una finale Alabama-Georgia, perché se Georgia vince il championship, Alabama difficilmente scalza 5 posizioni, resta comunque tra le prime 4, quindi magari avremmo potuto vedere di nuovo il confronto. Però l'avevamo detto dall'inizio, Georgia quest'anno era diversa, ma ha perso pezzi troppo importanti. È vero che li ha ricambiati, ma non allo stesso livello di talento. Quindi io direi delusione no, secondo me è stato fatto anche tanto, perché il quinto posto del ranking, che adesso dopo la finale si tramuterà in un settimo, ottavo probabilmente, ma neanche troppo, io credo settimo più che altro, quindi secondo me non è così deludente, ecco, è una squadra che era leggermente in ricostruzione, quindi secondo me è una stagione che ci sta. Ha perso le partite, cioè ha perso contro l'Alabama, cioè non è che ha perso contro l'ultima in classifica, l'ultima del ranking, cioè ha perso le partite, diciamo, che doveva perdere in questo senso, ecco.
Senti, prima di parlare della finale, che è l'ultimo argomento in scaletta, poi ce ne andiamo a letto, volevo portare l'attenzione la tua attenzione e quella degli ascoltatori su un fatto che credo anche che questo conosciate, però a me ha fatto parecchio ridere, ovvero al First Responder Bowl, quello tra BC, tra Boston College e Boise State, è arrivata la pioggia. Partita sospesa dopo 10 minuti, tutti a casa e i soldi, ragazzi, scordateveli proprio.
Sì, quella in effetti è una, come dire, una situazione strana che io a memoria non ricordo se fosse mai verificata. Pensavo che, infatti, io ero convinto, ho detto sicuramente lo recuperano, eppure così non è successo.
Cioè, scusate, spiego per chi non ha capito: i paganti entrati allo stadio che hanno visto i primi 10 minuti di partita non sono stati rimborsati del biglietto. Questa, secondo me, è la notizia un po' che è così, lascia perplessi.
Sì, sì, strano, perché comunque, cioè, c'era il tempo per farla rigiocare questa partita, non è che era una partita di stagione regolare, quindi è quello strano. A parte che siccome non mi sono ho visto, cioè, che era stata sospesa, ok, poi non ho più approfondito. Mi sembra strano anche che sia stata sospesa solo per la pioggia, ma probabilmente Dallas, perché hanno giocato al Cotton Bowl, se non sbaglio, c'era qualche tempesta di fulmini, quindi è probabile,
sì, sì, sì,
che
sì,
l'abbiano sospesa. No, è stranissimo il fatto che non l'ha
detto, ragazzi, a casa è andata bene così.
È stranissimo, infatti.
10 minuti di football, ve li siete goduti, bella così. Vabbè, niente, fra, dai, non tergiversiamo troppo su questa cosa. L'ultima annotazione dei ball, ce ne sarebbe un miliardo da fare, ovviamente. Io ne faccio solo una e lascio tempo a Fra di pensarci. Se dovessi segnalare un giocatore, ecco, io segnalerei Hakeem Butler, di cui abbiamo parlato quando c'era stato il confronto tra Texas e Iowa State, l'ultima giornata di regular season, quella che serviva a Texas, una delle ultime giornate di regular season, perché l'ultima di Texas è contro Kansas, vabbè, ma cambia poco, perché Hakeem Butler, pur perdendo il suo bowl con la sua Iowa State contro Wazoo, ha totalizzato 191 yard su ricezione. Circoletto rosso sul ragazzo, che probabilmente rivediamo in NFL l'anno prossimo.
Sì, assolutamente è stato uno dei protagonisti di quest'anno, di questa stagione, della stagione dei Cyclones, giocatore assolutamente da tenere sotto occhio, bravo tu a sottolinearlo già settimane fa, quindi occhio seguitelo perché quest'anno la classe dei ricevitori è molto profonda, molto molto interessante. Tra questi ci sarà anche David Sears che ha fatto anche un video di ringraziamento, l'hai postato bello, anche tu su Twitter.
Meraviglioso.
Ci sarà tanto materiale per i ricevitori quest'anno, tanto materiale.
Dai, già che l'hai tirato fuori, dove va? Secondo te, cioè, no, non dove, inteso squadra, ma verso che round potrebbe essere scelto uno come Sears?
Sears io credo fine primo, inizio secondo.
Ah, così alto lo dai? Sai che a me sembrano dei giocatori che faranno benissimo nell'NFL se arrivano nel contesto giusto. Cioè sono giocatori che comunque hanno bisogno di finire nella squadra giusta.
Questi sono giocatori che piacciono a Belichick, no? Bianco, atletico.
Non so perché tutti quando tiriamo poi questo nome poi lo accostiamo ai Patriots.
Considerando tutti gli infortuni che ha avuto New England quest'anno, la penuria di ricevitori che ha avuto quest'anno e considerando il fatto che New England sceglierà tardissimo, visto che comunque ai playoff c'è...
E c'è la Super Bowl anche quest'anno.
Probabile. Quindi sceglierà tra la 29 e la 32, questo può essere uno degli obiettivi di Belichick, che ci sta e ci può stare.
Sì. Va bene, senti, chiudiamo con... Non dico una preview perché di Alabama contro Clemson.
Ormai
bisognerebbe.
Non
un po' abbiamo
senso,
già detto. No, un po' è già stato detto negli anni passati. Un po' ne abbiamo parlato tutta la stagione. Un po' anche chi se ne frega, godiamoci la partita. E poi al limite parliamo di quello che è successo. Però che partita ti aspetti?
No, ma guarda, più che altro non ha senso perché è da 3 anni che vediamo la stessa finale. Non da 3 anni, da 4 anni che...
Sì, l'anno scorso è stata la semifinale.
L'anno scorso sì, l'ho commentata, la semifinale, però terribile. Voglio dire, è la terza volta in 4 anni che queste due squadre si affrontano, quindi ormai si conoscono a memoria, ormai le conosciamo a memoria, anche se qualche giocatore è rimasto, qualche uno è andato via, però fondamentalmente le squadre le conosciamo benissimo. Non so se ti ricordi che cosa ti ho detto all'inizio di questa stagione.
Che Clemson era numero 1 e Alabama era numero 2.
No, a parte quello,
proprio così.
Ma poi a parte quello, se ti ricordi, ti ho detto anche un'altra cosa:
no, allora che Alabama,
arrivava in battuta e poi.
E poi perdeva la finale.
E poi perdeva la finale, esatto.
È vero, è vero.
Non so, ho questa sensazione. Sono
anche
veramente.
Battuta, eh?
Sì. No, beh, io parlavo per Alabama, però sono due squadre veramente.
Guarda, Fra, posso dirti una cosa?
Se equivalgono sarà molto difficile. Dimmi.
Vero, però prima o poi Clemson pagherà la tassa Lawrence, che ha giocato a un livello clamoroso anche la semifinale. Ok, Notre Dame, poca cosa in fin dei conti, però lui ha giocato una partita molto solida, soprattutto all'inizio quando Notre Dame gli buttava addosso chiunque e lui è riuscito a non perdere la testa, ad accettare di fare dei three and out e poi pian piano di far arrivare la partita a sé. Questo concetto che tante volte viene espresso è un po' incomprensibile, però ecco, se volete provare a capire cosa si intende, guardate come ha giocato Lawrence la semifinale nazionale, quando all'inizio ha faticato, sembrava in difficoltà con la pressione che arrivava ovunque e poi pian piano durante la partita sapeva che erano più forti degli Irish e ha semplicemente aspettato il momento giusto per colpirli. Ecco, io credo
ha giocato da astuzia, ha giocato come un veterano consumato, esatto.
Però io penso che contro la difesa di Alabama avrà molti più problemi,
esatto.
E appunto ripeto, la tassa rookie o freshman che dir si voglio, prima o poi durante la stagione la devi pagare. Hanno rischiato di pagarla contro Syracuse, ma non era neanche colpa di Lawrence che si infortunò all'inizio del secondo quarto. Secondo me la pagano contro Bama campione, campione del mondo di tutti i mondi.
Sì, alla fine il matchup fondamentale sarà anche questo, perché Tagovailoa lo conosciamo, ha giocato a questi livelli.
E perché
Etienne
non può correre, non può pensare di correre, di essere dominante come lo è stato durante l'arco della stagione contro la difesa
di Alabama. Assolutamente.
Correrà tante
assolutamente
yard,
no.
Ma non sarà così dominante. Se lo sarà, allora sì che Clemson potrà vincere.
Infatti, poi Lawrence, insomma, non ha affrontato una difesa in stagione ancora come quella di Alabama, che ok, Notre Dame è una difesa forte, ma quella di Alabama sappiamo che è di un altro livello, quindi probabilmente Clemson può pagare lo scotto di avere un rookie e di non avere un giocatore come Bryant, come invece ha Alabama con Hurts, che potrebbe coprire le spalle a Tagovailoa, invece Bryant non c'è più eventualmente a coprire le spalle a Lawrence, quindi questo è il vero problema di Clemson, cioè mettiamo il caso che Lawrence gioca malissimo, fa una delle peggiori partite, lancia 10 pick e cosa fai? Chi metti? Il backup? E il backup chi è?
Sono pronto, coach. Coach, mettimi in campo.
Esatto,
se ti ricordi, io ho giocato il secondo tempo della partita contro Syracuse. Sono pronto, all'aereo prenotato, e mi recherò il 7 gennaio negli Stati Uniti per fare da backup al buon Lawrence. Quindi,
esatto,
non ti preoccupare, se si fa male lui, entro io.
Ci siamo. Quindi la differenza, voglio dire, sostanzialmente è questa, perché
oh,
per il resto sono
sciacquati la
squadre
bocca
che
quando parli di me.
Difese fortissime.
Ma ho capito, ma stai parlando di me, cioè, oh.
Tu inizia a prepararti.
Sono pronto.
Sai, tra vedere e non vedere, tu inizia a prepararti. Va. Noi di Adol Ganci ha detto che ti paga il viaggio, quindi vai tranquillo.
Ma se paga Ganci, a me va bene, io problemi non ne ho.
E quindi, insomma, dai, è comunque parte come una partita equilibrata, perché così è giusto che sia così, però. Ovviamente, allora, a sensazione io ti dico che Alabama secondo me perde, perché l'ho detto dall'inizio e te lo ribadisco.
Vabbè.
Ma è una sensazione più che altro, però con la testa dico che vince Alabama perché
perché sono brutti. Perché sono brutti.
Esatto.
Va bene, fra, dai, lo sappiamo tutti cosa pensi veramente, non c'è bisogno che tu lo dica al microfono. È arrivato forte e chiaro il pensiero, ragazzi. Vincono ancora i Tide e l'anno prossimo avremo il buon Danny Cannell e tutta la sua schiera di sciamannati, tra me incluso, che diremo: no, ma UCF però dovrebbe meritare il posto, perché loro forse Alabama la battono. Beh, sai, tentando un nuoce, insomma, le squadre tradizionali, passami il termine, non la riescono a battere, ci mettiamo una bella UCF che li sorprende.
Oh, come, c'è una novità, ho già fatto i biglietti per Miami dal 6 al 15 settembre, quindi occhio, perché una partita, arrivo a Miami il venerdì alle 17, quindi il sabato sono a Miami, una partita me la faccio di sicuro, quindi nulla di strano
Pensavo
che
andasse a
faremo
vedere i
dirette.
Marlins.
Se giocano, sì. Sì, a settembre c'è ancora
Sì.
il baseball, è già iniziato i playoff, perché vedere i
No, no,
Marlins
no,
ai
no, no.
playoff mi sembra un po'
No,
proibitivo
no, no,
ancora.
no, no. Se vai a settembre all'inizio.
Ce l'abbiamo ancora
Ce
la
l'ha.
regular season,
Sì,
sì,
pensavo
allora
proprio di sì.
voglia. No, no, no. Farò una scorpacciata di tutto, andrò a vedere tutto, di tutto e di più.
Hai
Quindi,
mancato
però,
LeBron James di qualche anno.
esatto, però ovviamente l'obiettivo principale è quello
Cioè, ma cosa vai a
del
vedere gli
college football.
Hurricanes?
Ma guarda, ora il calendario ovviamente non ce l'ho ancora, però in base a quello, alle squadre che giocano di sabato, magari gli Hurricanes giocano fuori casa, in casa gioca UCF, andrò a vedere UCF.
Questo sarebbe il colmo.
Facciamo il trip ad Orlando e andiamo a vedere UCF.
Guarda, già, sei già pronto. Va bene. Senti, fra, se facciamo qualcosa per la finale nazionale, lo diciamo, ve lo comunichiamo nei prossimi
Esatto,
giorni
sì.
via Twister o via Facebook. E se invece non facciamo niente, ci sentiamo mercoledì con il commento della finale. A quel punto, poi grandi discussioni sul nuovo format dei playoff pronto ad accadere. E poi, nelle prime puntate di off-season, bisognerà invitare un po' di gente per parlare di come si sono mosse le squadre, perché insomma si iniziano a delineare quelli che saranno i roster della prossima stagione. Quindi, una volta arrivata la finale nazionale, sarà bello anche provare a raccontarvi come potrà essere la stagione 2019. In realtà ci abbiamo già provato, perché io prima ti ho buttata lì con le squadre che hanno fatto bene quest'anno e che già l'anno prossimo potrebbero cercare di alzare i propri obiettivi. Ovviamente tu non mi hai dato minimamente corda, ma va bene così. Per la 19ª puntata, scusate, del College Football è tutto. Grazie, Francesco.
Grazie a te Andre, grazie a tutti e ci scusiamo ancora per il ritardo nella registrazione, ma
sì,
cause di forza maggiore, dai, ci perdoneranno dai i nostri ascoltatori.
Ma sì, siamo stati, guarda, quest'anno siamo stati quasi bravissimi, abbiamo saltato una puntata in tutta la stagione, quindi quella sbagliata, però fa niente,
dobbiamo
saltarne una inutile a metà stagione quando non succederà niente, invece abbiamo aspettato giustamente la stagione dei ball. Va bene, un saluto anche da Andrea Ghezzi, ci sentiamo settimana prossima, ciao!
There's been a lot of criticism of Taylor. How vital was it to you that he gets off to a good start in this game?
Criticism where? From where?
Outside. Noise.
From where?
Twitter, radio.
Yeah. Oh, I'd give a rat's ass about Twitter.